Bene, quanti di voi si ricordano di quell'episodio molto conosciuto, direi, della vita terrena del Maestro, della vita terrena di Gesù, nel momento in cui lui ha avuto sembianze umane, perché lui è sempre stato Dio, come dicevamo mercoledì, ma vi ricordate di quell'episodio, di quel racconto inerente Gesù e i suoi discepoli, che una sera si apprestano ad attraversare il Mar di Galilea. Vi ricordate di quell'episodio? Mar di Galilea o Lago di Galilea o di Gennesaret? Un lago in realtà, ma talmente grande da venir considerato un mare. Vi ricordate di questa attraversata? Loro partono di sera, non fanno tempo a partire, Gesù si addormenta su un guanciale a poppa dell'imbarcazione sulla quale si trovano e durante il suo pacifico e tranquillo sonno scoppia una tempesta, scoppia una bufera di vento e a causa delle enormi onde l'imbarcazione sulla quale si trovano comincia ad imbarcare acqua. Ora, stiamo parlando di discepoli che avevano dimestichezza con questo lago, visto che diversi di loro erano dei pescatori. Eppure questa bufera di vento li prende in contropiede e a un certo punto vanno proprio letteralmente nel panico. Ma Gesù dorme. E quindi che cosa fanno? Decidono di svegliarlo. E gli dicono: maestro, non ti importa che stiamo morendo? Vi ricordate di questo episodio? Nella notte tutto fa naturalmente molto più paura. E il maestro si sveglia e dopo essersi svegliato sgrida il vento. E non solo, lui placa le onde del grande lago sul quale si trovano e si meraviglia della loro scarsa fiducia, al punto che loro, a un certo punto, dopo aver assistito a questo miracolo, dopo aver visto che cosa Gesù ha fatto, si dicono: ma chi è mai quest'uomo al quale anche il vento e il mare obbediscono? Vi ricordate di questo episodio? Bene, dimenticatelo perché non è quello di oggi. No, non è vero. No, nel senso che è il preludio di quello che andremo a leggere e meditare oggi insieme. Che cosa succede dopo quella notte e dopo quel miracolo? Succede che l'imbarcazione arriva a terra, giunge sulla terra ferma e non appena toccano terra si trovano nel territorio dei Gadareni. E nel territorio dei Gadareni, non appena Gesù scende dall'imbarcazione, un uomo gli corre incontro, gli si avvicina a passo spedito, gli corre incontro ed è un uomo posseduto da uno spirito immondo. Questo uomo gli corre incontro e di questo uomo ci vengono raccontate alcune cose importanti. Di lui ci viene detto, ad esempio, che abita tra i sepolcri. Questo uomo posseduto abita lì, dove ci sono le tombe, dove ci sono i sepolcri. Di lui ci viene detto anche che notte e giorno, incessantemente, 24 ore su 24, a parte il poco tempo nel quale magari riesce anche a dormire, notte e giorno si aggira fra le tombe e fra i monti lì vicini, urlando e facendosi male con delle pietre. Personaggio che, diciamo, nessuno di noi vorrebbe mai incontrare, e non solo noi, anche coloro che vivevano da quelle parti. Di lui ci viene detto che in molte occasioni nel passato alcune persone, magari familiari, parenti, conoscenti, gente del luogo, molte persone hanno tentato di bloccarlo. Molte persone hanno tentato di fermarlo, di incatenarlo, ma senza riuscirvi. Perché? Perché chi dimorava in lui, chi lo possiede, ha una forza tale da renderlo capace di spezzare le catene, di rompere i ceppi. Uno dice, wow, che forza! Niente riesce a domarlo, niente riesce a bloccarlo. Eppure, non appena questo uomo vede arrivare Gesù, vede arrivare il Maestro, gli va incontro, gli corre incontro, si prostra davanti a lui e comincia a parlare. Meglio, presta le sue corde vocali a chi è dentro di lui e che è dentro di lui ormai da tanto, tanto tempo. Vogliamo leggere insieme nell'Evangelo di Marco, dal capitolo 5, nel capitolo 5, meglio dal versetto 6. Quindi Marco 5, dal versetto 6. E qui troviamo scritto quanto segue. Quando vide Gesù, da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi. Gesù infatti gli diceva: spirito immondo, esci da questo uomo. Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: il mio nome è Legione, perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un gran branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: mandaci nei porci perché entriamo in essi. Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua, dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui. E tutti si meravigliavano. Ora, la domanda che possiamo farci questa mattina è questa: in che modo questo strano e per certi versi inquietante racconto, un racconto peraltro, me lo concederete, a lieto fine, una bella storia, a lieto fine, ma in che modo questo racconto può essere utile? In che modo questo racconto può essere edificante, può essere di benedizione per noi oggi, per noi credenti del XXI secolo? Perché è questa la domanda che dovremmo farci. Grazie per averla fatta mentalmente, per averla espressa mentalmente. Questa è la domanda che dovremmo farci tutte le volte in cui apriamo la Bibbia, tutte le volte in cui apriamo quel libro. Non dovremmo accontentarci di leggere una storia come questa solo da un punto di vista storico o per dirci, ok, il Signore ha fatto cose grandi quando è stato sulla terra 2000 anni fa, è assolutamente vero. Ma quando noi leggiamo racconti come questo, dovremmo subito ragionare e dire, Signore, ma in che modo questo racconto può farmi del bene oggi, per il mio presente, per le mie circostanze? Questa è la domanda giusta. E cercheremo oggi, per la grazia di Dio, di trovare qualche risposta a questa domanda. Il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo: cercati, trovati e pronti ad essere trasformati. Perché questo è ciò che è accaduto a questo uomo indemoniato, posseduto. Cercati, trovati e naturalmente pronti ad essere trasformati. E voglio suddividere questa esposizione in 4 punti. Il primo, riguardante la possessione, le influenze demoniache e che cosa noi come credenti dovremmo fare in queste situazioni. Il secondo punto di questa riflessione riguarda il fatto che, ed è una buona notizia questa, quando Gesù, quando lo Spirito Santo va alla ricerca di qualcuno, lo fa con uno scopo. Lo fa con uno scopo. Oggi noi potremmo magari pensare che ciò che è stato registrato nelle Scritture sia quello che è avvenuto casualmente. Questo potrebbero aver pensato anche i discepoli di Gesù. Guarda caso, abbiamo toccato terra nella terra dei Gadareni e è arrivato un uomo. Guarda un po'. Ma in realtà comprendiamo, quando ci avviciniamo alle Scritture, che Dio ha un piano e che Gesù sapeva benissimo chi avrebbe incontrato quel giorno e che cosa avrebbe fatto per quella persona. Non era l'indemoniato che ha cercato Gesù, era Gesù che è andato a cercare l'indemoniato. Questo è ciò che la Bibbia ci racconta. Quindi quando Gesù va a cercare qualcuno lo fa con uno scopo. Terzo punto. Voi ed io, spiritualmente, prima di nascere di nuovo, eravamo molto simili a quell'uomo posseduto e alle persone che abitavano quelle terre, alle persone di Gerasa. E infine, quarto punto, Gesù è venuto a cercare noi perché ha un piano, perché ha uno scopo, perché ha un disegno in mente per ognuno di noi, nessuno escluso. Siamo d'accordo? Ok. Cominciamo con il discorso riguardante la possessione, l'attività demoniaca. Ebbene, a questo proposito, a prima considerazione, la Bibbia parla chiaramente di un mondo invisibile, contraddistinto da angeli al servizio di Dio e naturalmente da angeli che si sono arruolati nell'esercito del principale antagonista di Dio, ossia Satana. Siamo d'accordo? La Bibbia ne parla chiaramente. Quindi in questo luogo, che noi ne siamo consapevoli o meno, ci può essere, anzi direi quasi certamente, c'è la presenza di angeli di Dio e di angeli caduti. E gli angeli caduti non sono qui per incoraggiarci a stare attenti. Gli angeli caduti sono quelli... pensa a qualcosa d'altro, ma non ascoltare quello che viene detto. Siamo d'accordo? Ok. B. Dal momento in cui una persona nasce di nuovo, nasce dall'alto, non è possibile che quella persona sia posseduta. Amen. Gesù ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo unigenito figlio. Ok? Quindi siamo stati liberati dal potere delle tenebre, siamo stati trasportati nel regno della luce, quindi non è possibile che un uomo o una donna che siano nati di nuovo, nati dall'alto, siano posseduti. Tuttavia, e questo è il C. Tuttavia, sebbene un cristiano non possa essere posseduto, potrebbe essere spronato a dar seguito a determinati pensieri, pensieri carnali, pensieri che vengono dalla nostra mente, e quindi spronato di fatto a disubbidire a Dio. Questo è possibile. In buona sostanza, ciò che succede è che la nostra mente, come dicevamo anche durante i culti di domenica scorsa e della domenica prima, la nostra mente, se non è continuamente rinnovata dalla parola, beh, assume vari tipi di pensieri. Quindi la malvagità viene dal nostro cuore, ci viene spontanea, ma poi arrivano gli spiriti e aggiungono a quella che è la nostra normale malvagità. D. Spesso noi ci mettiamo nei guai, per esempio mentendo, per esempio bevendo troppo o mangiando troppo. Spesso noi ci mettiamo nei guai desiderando ciò che non ci appartiene, le cose degli altri. Spesso noi ci mettiamo nei guai magari reagendo in modo impulsivo, perché noi diamo ascolto, perché noi diamo credito a delle bugie. Diamo ascolto, prestiamo attenzione a delle menzogne, a delle bugie, in pratica a delle esche. Avete presente i pesci? E poi sappiamo che cosa succede. Ciò che alletta inganna. Ciò che alletta inganna. E quindi anche noi, nella nostra carnalità, siamo propensi a dare ascolto a delle bugie. Prendiamo velocemente Genesi capitolo 3. Genesi 3. E qui inizia il discorso delle bugie. Al versetto 1 leggiamo: il serpente era più astuto di tutti gli animali dei campi che il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Ma come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? E questo è quello che Dio aveva detto? Cominciamo a insinuare il dubbio. La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Questo è quello che ha detto Dio. Questa era la verità, ok? Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Una bugia, una menzogna da parte di Satana. Ora, noi sappiamo benissimo che Adamo ed Eva sono caduti a causa di una bugia. E sebbene i demoni non siano onnipresenti, perché i demoni non sono come Dio, non possono essere ovunque, e sebbene anche Satana non sia onnipresente, tra l'altro ogni tanto mi capita di sentire, no? Il diavolo è venuto e mi ha fatto questo. Allora, che il diavolo personalmente venga nella vita di qualcuno di noi, lui in persona, da un punto di vista statistico è molto molto poco probabile che si interessi proprio a noi, tra miliardi di persone. Eventualmente, effettivamente, può trattarsi dei suoi scagnozzi, dei suoi soldati, però il diavolo in persona diventa poco probabile. Quindi, sebbene i demoni non siano onnipresenti e non possano neanche leggere nelle nostre menti, non possono farlo, però loro ci osservano, loro ci guardano e sulla base di quello che vedono o ci sentono dire, beh, aggiungono benzina al fuoco. Noi già da soli ci andiamo a cacciare nei guai, non abbiamo bisogno di demoni, però nel momento in cui stiamo andando a cacciarci nei guai, loro arrivano e sì, in quella direzione, precipizio, sì. Quindi questo è quello che succede nel mondo invisibile. E quinto punto del primo punto. In ogni caso, non spetta a noi la pratica dell'esorcismo. Ci è stato insegnato di sì, ma oggi vi dico di no. E non ve lo dico perché mi piace contraddire, ma perché la scrittura è chiara al proposito. E quindi facciamo una veloce carrellata nelle scritture per trovare conferma per rapporto a quello che vi sto dicendo. E poi andremo ai prossimi punti. Matteo 6:12-13. Matteo 6:12-13. Dice così. Beh, dall'11 dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano, la preghiera modello, rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Non ci pensiamo noi. Signore, ti preghiamo, liberaci tu dal maligno. Ok? Andiamo avanti. Matteo 10:1. Sempre Vangelo di Matteo, poco più avanti, 10:1. Gesù, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Gesù diede loro questo potere. Per qual motivo? Perché potessero essere accreditati come suoi ministri, come suoi ambasciatori, come suoi rappresentanti. Ogni miracolo, ogni segno, ogni prodigio, come primo obiettivo ha quello di accreditare chi lo compie. Ok? Quindi nel caso specifico gli apostoli, i discepoli, bisognava che fossero accreditati come ambasciatori di Dio. E quindi in questo senso hanno ricevuto autorità di fare determinate cose per un tempo. Matteo 15:17-19. Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è espulso nella latrina, ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Da dove vengono? Dal cuore. Ok. Seconda Corinzi 10, da 3 a 5. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Uno dice: ah, ecco, ci siamo! Poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Che cosa dobbiamo fare prigioniero? Un demone? Ogni pensiero! E siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Ultimo versetto a questo proposito, 1 Pietro 5:8-9. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. Resistetegli come? Stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Amen? Quindi, in nessun caso noi siamo chiamati a effettuare degli esorcismi. Secondo aspetto, quando Gesù viene a cercare qualcuno, come dicevamo prima, lo fa con uno scopo. E infatti l'uomo posseduto alla fine viene liberato, alla fine viene trasformato, non solo alla fine, viene addirittura spinto a servire Dio, ad onorare Dio con la sua vita. Invece gli spettatori della liberazione e i proprietari dei maiali rimangono tali e quali. Tra l'altro, a proposito dei proprietari dei maiali, non sappiamo se si sia trattato di giudei o di gentili. Nei due casi il Signore ha permesso che questi maiali morissero, 2000 maiali. Da un punto di vista economico una perdita enorme. Allora, se si è trattato di giudei, il Signore voleva ricordare loro che il maiale per loro doveva essere un animale impuro, quindi che non andava bene che allevassero dei maiali. Se si è trattato di persone invece non credenti, dei gentili, l'insegnamento era un altro. Probabilmente questi uomini si erano dimenticati del fatto che ogni prosperità terrena è un dono di Dio. E quindi erano talmente attaccati al loro business che Gesù ha permesso addirittura che 2000 di questi maiali morissero. Quindi questi uomini, i proprietari dei maiali e gli osservatori di questo straordinario miracolo, sono rimasti tali e quali, sono rimasti indifferenti, indifferenti all'Evangelo, preoccupati solo delle cose terrene. Tra l'altro, per tornare ancora a questo racconto, è interessante notare il comportamento di questi demoni. Allora, voglio ricordarvi che una legione dell'esercito romano comprendeva 6.000 uomini. Quindi, dentro sto poveretto c'era un paese intero di demoni, 6.000 demoni o più, non si sa. Ora, questi demoni, attraverso il loro portavoce, quello che parlava per tutti, che cosa fanno? Dapprima riconoscono che il Maestro, che Gesù, è il Figlio di Dio. E quindi riconoscono che Gesù è Dio. Ok? E poi lo implorano di non farli sloggiare da quei luoghi. Magari si trattava di luoghi nei quali c'erano tanti non credenti dediti a pratiche immorali di ogni genere, di ogni tipo. E quindi stavano bene lì. E naturalmente pregano il Maestro di non farli sloggiare da quell'uomo nel quale si trovavano bene. Probabilmente perché avevano una paura. E la loro paura era quella di essere inviati subito, seduta stante, nelle prigioni degli abissi. Nelle prigioni degli abissi. Ci sono delle prigioni nelle quali sono appunto bloccati un'infinità di spiriti malvagi, di spiriti che sono caduti. E quelle prigioni, dice la Scrittura, che verranno aperte durante il tempo della grande tribolazione. Quindi qui sulla terra comincerà a diventare ancora peggio rispetto a quello che noi abbiamo visto finora in quel momento. Ma per quanto riguarda questi spiriti, pensavano di finire direttamente in quelle prigioni e quindi optano per i maiali. Chiedono al Maestro di poter entrare nei maiali. Si accontentano dei maiali, animali impuri. Ma nella foga di prendere possesso della nuova dimora, 2000 maiali, 6.000 spiriti malvagi, nella foga di prendere possesso della dimora, grande confusione e praticamente loro suicidio collettivo, perché alla fine i maiali finiscono nel mare, nel lago, muoiono e quindi gli spiriti si ritrovano nel medesimo problema di prima. Terzo punto. Tutti noi spiritualmente siamo stati simili agli abitanti di Gerasa. siamo stati simili anche a quell'uomo. Essendo stati, prima di nascere di nuovo, sicuramente egocentrici, sicuramente superficiali, sicuramente attratti dal denaro, uno dice no, attratti dal comfort che il denaro può provvedere, attratti dal senso di sicurezza che il denaro dà. È innegabile questo. Un po' più di denaro ci fa stare un po' più tranquilli. Tutti noi siamo stati in parte o in modo manifesto un po' vendicativi, bugiardi, ipocriti, religiosi, e comunque tutti noi siamo stati, prima di nascere di nuovo, lontani, anni luce dalle promesse di Dio, e invece super ricettivi a un'infinità di, oggi le chiameremmo in inglese, fake news, notizie false, bugie, menzogne. Oh, quanto abbiamo ascoltato notizie false che in parte o totalmente abbiamo fatto nostre. E tra queste, ad esempio, Dio non esiste. Dio non esiste. Allora magari qualcuno dice no, ma io ho sempre creduto che Dio esistesse. Ok? Altra notizia falsa. Contempliamo pure l'eventualità che Dio esista. Ma che Dio è questo? Come possiamo definirlo un Dio d'amore nel momento in cui permette tutto quello che avviene sulla terra, i bambini che muoiono di fame, guerre, pestilenze, carestie, violenze di ogni genere, di ogni tipo? Ma che Dio è? Altre fake news. Ad esempio, tutte le religioni portano a Dio. L'importante è credere in Dio. L'importante è credere in un essere soprannaturale, e poi in un modo o in un altro la spunteremo. Saremo salvati. Bugie, menzogne. Ma grazie allo Spirito di Dio le nostre menti si sono aperte e abbiamo visto, per la grazia di Dio, che cosa dice invece la parola. Quarto ed ultimo punto. Gesù è venuto a cercarci perché ha un piano per ciascuno di noi. Amen. Ha un piano, ha un disegno preciso, meraviglioso, fantastico. Ha un piano per noi. Vogliamo prendere Giovanni 10:10. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Lo vediamo, l'abbiamo letto insieme. Nella vita di questo uomo, il nemico, attraverso i suoi soldati malvagi, era venuto per rubare, per uccidere, per distruggere. Quindi dice, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Allora naturalmente diventa molto facile prendere questo versetto e fargli dire quello che vogliamo. E quindi il Signore per noi è una vita abbondante, solo benedizioni, guarigioni, denaro, carriera, famiglia felice e tutto il resto. Non è proprio così. Torniamo un attimino a quell'uomo posseduto. E potremmo domandarci, ma come ha fatto a precipitare così in basso? Come ha fatto? In Geremia leggiamo che il cuore è ingannevole, il cuore dell'uomo è ingannevole e insanabilmente malvagio. Malvagio, maligno. Quindi il cuore dell'uomo è un terreno fertile per gli angeli caduti che nel caso di quell'uomo lo hanno gradualmente, ma costantemente privato della sua dignità e della sua capacità di reagire, della sua capacità di riprendere il controllo della sua vita. Ma Gesù è venuto sulla terra affinché le sue pecore, ogni uomo, ogni donna che nasce di nuovo, che nasce dall'altro, Gesù, dall'alto, Gesù è venuto sulla terra affinché le sue pecore avessero una vita diversa, affinché le sue pecore avessero una vita consacrata, affinché le sue pecore avessero una vita abbondante di buone azioni. Abbondante in questo senso, abbondante di buone azioni, ispirate dallo Spirito di Dio che dimora in noi. Gesù è venuto su questa terra e ha pagato il prezzo del nostro peccato, dei nostri sbagli, affinché noi potessimo avere una vita che avesse uno scopo. Sapete quale? Come nel caso dell'ex indemoniato, stare con lui e proclamare le sue opere. Quando quest'uomo, completamente trasformato, cioè non lo riconoscevano più, talmente era probabilmente stato sfigurato da ogni punto di vista a causa della possessione demoniaca, ma nel momento in cui questo uomo viene completamente trasformato e vede Gesù che si sta avvicinando alla barca per ripartire, questo uomo che cosa fa? Va dal maestro e gli dice: maestro, voglio stare con te. Voglio stare con te. Questo è ciò che desidero più di ogni altra cosa. Tu mi hai liberato dalla mia condizione, ora io voglio stare con te. Ma il maestro gli dice: no, non è il tuo ruolo. Non è ciò che ho pensato per te. Ciò che tu devi fare ora è di andare a proclamare da quelli che conosci ciò che io ho fatto per te, ciò che io sono. Questo è quello che tu sei chiamato a fare. E quindi nello stesso modo il Signore ha uno scopo per la nostra vita, e lo scopo principale della nostra vita è proprio quello di stare il più possibile incollati al Maestro, e direi soprattutto quando ci sentiamo soli e ci sentiamo incompresi a causa delle nostre specifiche circostanze avverse. Specifiche circostanze avverse. Ci sono delle situazioni che talvolta non siamo neanche in grado di spiegare agli altri. Per me potrebbe essere qualcosa che ha a che fare col mio lavoro. E quando comincio a entrare in certi tecnicismi, faccio fatica a spiegare tutto quanto, ed è difficile che qualcuno possa comprendere fino in fondo quello che voglio dire. E allora, quando questo avviene, ci si sente soli, ci si sente incompresi, non si capisce più un tubo di niente. E naturalmente questo può valere non solo per l'attività professionale, ma può valere, che ne so, per dei problemi a livello coniugale, per dei problemi con i figli, per dei problemi economici, per dei problemi di salute. A nessuno di noi piace ammettere di avere dei problemi di salute più o meno gravi. E talvolta, a causa anche di insegnamenti sbagliati, abbiamo l'impressione che dovremmo vergognarci del fatto che siamo ammalati fisicamente, perché questo è indice di un problema. E allora quando queste cose avvengono ci sentiamo soli, soli, incompresi, confusi pure, perché ci diciamo: Signore, ma tutto questo come si riconcilia con il tuo piano, con il tuo volere, con il fatto che tu hai promesso che ogni cosa avrebbe cooperato al mio bene? Ebbene, quello che noi dobbiamo fare in quei momenti è fare quello che questo uomo ha desiderato di fare. Signore, oh, voglio stare con te, voglio stare con te, voglio stare con te, voglio leggere la tua parola e voglio stare con te, solo con te. Non capisco niente, ma voglio stare con te. e dopo essere stato con te, la risultante non potrà essere che questa: proclamare chi tu sei. Proclamare agli altri la tua fedeltà, la tua bontà, la tua onnipotenza, la tua onnipresenza, il fatto che tu siedi saldamente sul trono e che hai preparato qualcosa di meraviglioso per ciascuno di noi. Ebbene, quindi questo è ciò che ci insegna questa storia, questo racconto. Ecco perché merita. Ogni passaggio della scrittura merita di essere approfondito e merita sempre quella domanda: Signore, ma questo passaggio in che modo può essere applicato al mio presente? E quando noi facciamo questa domanda, la risposta arriva. Come questa mattina, per la grazia di Dio, ci sono state date alcune risposte e alcuni spunti di riflessione. E quindi in questo io credo che siamo stati tutti quanti edificati alla gloria del suo nome. Amen. Bene, vogliamo pregare? Signore, ti benediciamo e ti rendiamo grazie anche in questo giorno per la tua parola che ci edifica, che ci trasforma e che ci consente di pensare come tu vorresti che noi pensassimo e di reagire per rapporto alle circostanze avverse di questa vita così come tu vorresti che noi facessimo. Grazie, Signore, per questo racconto riguardante questo uomo posseduto che tu sei andato a cercare, che tu hai trovato e che tu hai trasformato alla gloria del tuo nome. Ebbene, lo stesso è successo a noi. Noi non eravamo degni, anche oggi non siamo degni di alcunché, ma tu ci rendi degni nel sangue di Gesù, ci rendi degni per quello che Gesù ha fatto. E quindi, Signore, grazie dal profondo del quale grazie per il tuo meraviglioso piano, per il tuo volere, per il tuo disegno e per come, Signore, attraverso la parola tu ci permetti di stare in tua presenza e di comprendere meglio chi tu sia e quale sia il tuo meraviglioso piano. Ti benediciamo per questo, ti rendiamo grazie per questo, nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen e amen.